Le 8.41, bentrovati, seguiteci anche in video sui nostri social per questo approfondimento legato alle elezioni amministrative. Subito i nostri ospiti, Alessandro Chiaramonte, politologo Unifi, professore, buongiorno a lei.
Buongiorno.
Buongiorno anche ad Antonio Floridia, che è grande esperto del sistema elettorale. Vale Floridia, buongiorno a lei, bentrovato.
Grazie, buongiorno.
Allora, Chiaramonte, partiamo prima da un commento politico e io userei l'espressione della Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, che dice anche oggi il crollo del centrodestra è rimandato a domani. Perché era nell'aria un crollo del centrodestra? Perché è atteso un'escusatio non petita in qualche modo? Che cosa è successo in questa tornata di amministrative politicamente, secondo lei?
Nazionale a questo voto che ha coinvolto peraltro 6 milioni di persone, quindi diciamo poco più del 10% degli aventi diritto in elezioni politiche nazionali, un test forse un po' limitato per poter dare appunto indicazioni su un'evoluzione nazionale del consenso. Possiamo dire che non c'è stato un risultato che era favorevole all'uno o agli altri. Dagli esiti che abbiamo visto nelle varie città, nei vari comuni coinvolti, ci sono state indicazioni sia favorevoli al centrodestra sia favorevoli al centrosinistra. Probabilmente dopo il risultato del referendum dei mesi scorsi, da parte di taluni c'era l'aspettativa di un'onda lunga che avrebbe, come dire, investito anche questo voto e che sarebbe stata più favorevole nel complesso al campo largo. Così non è stato, ma neanche si può dire che sia stata una larga vittoria del centrodestra.
Floridia, ci racconta com'è andata? Lei è l'uomo dei dati normalmente e dell'interpretazione dei
sempre
dati.
Meno dai.
Abbiamo demandato all'intelligenza artificiale, diciamo così, per i dati. Abbiamo abdicato. Come le ha lette lei queste elezioni? Parliamo della Toscana, Floridia, se d'accordo.
Io ho condiviso il giudizio di Alessandro. La Toscana nel complesso è più favorevole al centro-sinistra, perché tutto sommato c'è un importante cambio di amministrazione in una città importante come Pistoia. Però la situazione è ancora incerta, ci sono due ballottaggi a Viareggio e ad Arezzo molto aperti, dove c'è una forte componente centrista, un terzo polo molto forte, 20% ad Arezzo e 27% a Viareggio. Quindi io non sono in grado di valutare ora le dinamiche locali e le possibili alleanze, soprattutto nessuno forse è in grado di valutare cosa fanno poi veramente i singoli elettori, al di là delle indicazioni di voto che possono venire dagli esponenti politici. Quindi, considerando che il PD, il centro-sinistra, ha confermato con un risultato anche migliore di 5 anni fa Prato, ha confermato Cascina, ha confermato Figline Valdarno, vincendo al primo turno mentre era andato al ballottaggio l'altra volta, e i due punti importanti che poi permetteranno di dare un giudizio complessivo sulla tornata in Toscana saranno i ballottaggi di Arezzo e di Viareggio. Ecco, a Viareggio è una situazione un po' complicata, perché nelle scorse elezioni il PD era alleato con Del Ghingaro, oggi con la sua lista è alleato col centrodestra. La performance del centrosinistra, che è arrivata a pochi decimali, pochi punti dal primo, è buona. E poi c'è questo voto della Marialina Marcucci del 27%. Sappiamo che Marcucci è una presenza molto forte nella Lucchesia, quindi la partita è molto, molto aperta. Rispetto alle cose che diceva Alessandro, è vero, c'era un'attesa, ma i più prudenti avevano detto che l'onda lunga sulle politiche sarà comunque complicata, tantomeno questo l'onda lunga si può vedere alle amministrative. E qui conta, a me conta, se posso tenere un po' il discorso.
Prego.
A me interessa molto un parallelo tra Venezia e Firenze.
In che senso?
Perché nel senso che stamattina mi è capitato per puro caso di leggere su Facebook un commento di un elettore veneziano, il quale diceva: Venezia ha 210.000 abitanti, 45.000 sono nel centro storico. Il centro storico c'è una popolazione anziana del 70%, la percentuale è paurosa. C'è il 34% di case sfitte che vengono affittate con gli affitti brevi. Conclusione: tutti applaudono quando si parla male dell'over tourism, dei danni che crea il turismo sulle città, ma poi quando si tratta di votare si guarda il portafoglio. Cos'è? Secondo me dopo 10 anni il voto veneziano si spiega col fatto che dopo 11 anni di amministrazione del centrodestra si è consolidato un blocco di interessi legati alla rendita turistica immobiliare che è difficile da scalfire, ed è qualcosa che in prospettiva, con una comparazione non del tutto infondata, può mettere in guardia sugli sviluppi dell'economia toscana, dell'economia di Firenze, perché la monocultura turistica ha delle conseguenze sulla composizione di classe, si diceva una volta, sul tipo di interessi che si coagulano e che si rappresentano. Io sono veramente ormai sempre molto più in sofferenza, permettetemi questo, di fronte ai discorsi che parlano di crisi della capacità rappresentativa dei partiti. Non è affatto vero. A Venezia il centrodestra rappresenta perfettamente quello che sono gli interessi.
Cioè, il discorso è capire quali interessi rappresentano, diciamo così. Probabilmente c'è una crisi nel rappresentare taluni
non
interessi.
Tutti le sanno rappresentare allo stesso modo, ma c'è chi le sa rappresentare.
Chiaramonte, Elish Line ha detto: siamo in partita in qualche modo, cioè siamo capaci di competere, siamo in grado di competere. Avrebbe voluto di più, avrebbe voluto quell'onda lunga del post referendum di cui abbiamo parlato. Poi ha detto: noi ci siamo, su questo costruiamo il percorso. Si ritrova in questa visione? La troviamo ottimistica, pessimistica?
Ma è indubbio che il campo largo sia in partita, perché ha dimostrato in più occasioni, non soltanto in questa tornata elettorale, di essere tornato competitivo, un centrosinistra che non lo è stato nelle elezioni del 2022, perché è diviso in 3 tronconi, oggi, come dire, può dire la sua, non soltanto a livello locale ma anche a livello nazionale, come attestano i sondaggi. Certo, come dire, sembrava che referendum e altre elezioni avessero dato indicazioni di una rimonta costante e progressiva del campo largo sul centrodestra. In questo caso non sembra che l'esito vada nella stessa direzione, ma neanche in una direzione chiaramente diversa. Quello che si può dire è forse che è arrivato il momento per prendere alcune decisioni. Cioè, il campo largo fino a questo momento è stato un'idea progettuale, è stato una coalizione tra partiti che non facilmente stanno insieme, che hanno deciso di investire sull'unità, sulla coalizione stessa. Però adesso è il momento di cominciare a decidere in che modo, con quali regole, attraverso quali modalità selezionare un leader, che è comunque necessario, perché il passato ci ha dimostrato che per vincere le elezioni occorre individuare una leadership chiara della coalizione e soprattutto un programma, perché questo è il vero punto. Non che il centrodestra sia una isola di compattezza granitica, però almeno su alcuni temi fondamentali si sa quali sono i partiti traino e qual è la posizione che troverà maggiore spazio in un eventuale governo, come adesso il caso. Nel caso del campo largo le divisioni sono tante, non è chiaro quali posizioni potrebbero prevalere in un eventuale governo, e quindi è il momento di dire che cosa si vuol fare, in che modo lo si vuol fare, quali sono le posizioni ufficiali della coalizione.
Senta Florida, naturalmente l'elezione per il sindaco con la legge che abbiamo da 30 anni e passa è una forma di personalizzazione spiccata che si unisce ai percorsi di personalizzazione dal post muro di Berlino in poi, no? Il libro di Mauro Calise sul partito persona è del 90-91, una cosa del genere, per intenderci. Però veramente nel caso di Prato e di Pistoia il tema della persona, della leadership è trainante nei confronti di uno schieramento, lo vediamo con molta forza. Non so, Florida, sei d'accordo?
Non c'è dubbio che a livello locale contano molto le candidature, il successo, la capacità delle candidature di presentarsi in modo innovativo, credibile. Questo, ma questa è una cosa che non è una novità, voglio dire, è una, una caratteristica soprattutto delle elezioni comunali diffusa. Quindi,
però i casi di Peato e di Pistoia sono due casi molto interessanti.
Ma io però i casi, poi naturalmente se allarghiamo lo sguardo a livello nazionale c'è il caso di De Luca, ma io a Salerno, ma c'è anche il caso, io mi sento di ricordarlo come siciliano, di Enna, dove ha vinto di nuovo l'ex senatore Mirello Crisafulli, dove Mirello sta per diminutivo di Vladimir, non tutti lo sanno, un ex senatore del PC, un notabile del PC di lunghissima data, il che vuol dire che nelle elezioni locali contano molto i sistemi di relazione, non solo le clientele in senso deteriore, ma anche i sistemi di relazione molto consolidati. Quindi questo conta molto, conta l'immagine, conta la capacità. Però secondo me, per completare il discorso sul campo nazionale, la partita è apertissima, come diceva giustamente Chiaromonte, anche perché l'ottimismo che si era diffuso nelle ultime settimane, in base anche ai sondaggi più seri, non fa i conti con una variabile impazzita che è Bannacci, il quale viene dato intorno al 3-4%, né in tutti i sondaggi attuali viene considerato separatamente. Io sono pronto a scommettere che cercheranno di reimbarcarlo in tutti i modi nel centrodestra. Alla faccia e con buona pace di tutti coloro che chiedono, che pensano che i sistemi col premio di maggioranza siano garanzia di stabilità. Che tipo di coerenza programmatica ci potrà essere tra la Marina Berlusconi, che pensa a una Forza Italia liberale, e Bannacci, che è un apertamente fascista? Boh. Alla fine il sistema, se passa la legge, la riforma elettorale che vogliono, costringerà a fare di nuovo mega coalizioni molto eterogenee, che alla fine non hanno nessuna vera capacità di proiezione. La stabilità diventa un feticcio, un fantasma.
È chiaro.
Alla fine dobbiamo ancora valutare tutte queste variabili, perché se Bannacci corre da solo veramente, allora il centrosinistra, negli ultimi tempi i sondaggi davano un punto, due punti di vantaggio per il centrodestra. Da quando c'è il sondaggio, il suo Bannacci è conteggiato separatamente, si è un po' invertito il rapporto e il centrosinistra è in vantaggio di uno o due punti, ma siamo lì.
Senta, professor Chiaromonte,
i risultati elettorali di domenica confermano che i due blocchi in questo momento sono sul filo del rasoio.
Infatti, questo è interessante, professor Chiaromonte. Noi abbiamo avuto per tanti anni, con la legge più proporzionale del mondo, una specie di bipolarismo bloccato di CPC. Poi, quando siamo andati verso un bipolarismo forzato, continuiamo invece a ricercare questi proporzionalismi per cui conta di più Calenda o Vannacci che non i grandi partiti popolari di massa. No, non usciamo da questa cosa. La cosa che dice che Floridia, su delle variabili del 3-4% che possono spostare il risultato finale, è una cosa che è sul tappeto in questo momento.
È sul tappeto proprio perché le due coalizioni che sembrano profilarsi in vista delle elezioni politiche prossime sono testa a testa, e quindi la differenza per la vittoria la fanno anche piccole formazioni politiche, come appunto il caso di Futuro Nazionale di Bannacci. Questo è un dato che peraltro conosciamo, che è stato proprio alla storia della Seconda Repubblica. Molte elezioni si sono giocate sul filo del rasoio. Nel 2006 notoriamente ci furono 24.000 voti di differenza fra il centrosinistra e il centrodestra, su oltre 45 milioni di voti espressi, o 40 milioni di voti espressi, quindi lo 0,07%. Quando la differenza tra la vittoria e la sconfitta si gioca su pochi voti, ovviamente tutti i partiti diventano fondamentali per assicurare appunto il vantaggio all'uno all'altro, e fra l'altro tutto questo può esercitare un potere di ricatto nei confronti del vincitore, perché come successe per l'appunto nel 2006, poi si formò il governo Prodi, il governo noto come la carica dei 101, perché tanto ampio fu quel governo, che incluse appunto fra ministri, sottosegretari, viceministri, ben 101 persone, perché doveva accomodare gli interessi di tantissimi partiti, compresi anche micropartiti che avevano appunto dato il loro piccolo contributo alla vittoria di centrosinistra. E il risultato è stato quello di un governo molto litigioso, molto diviso, molto instabile, che durò 2 anni, qualcuno dice solo 2 anni, in realtà in quelle condizioni fu un miracolo che potesse sopravvivere per 2 anni, però il risultato fu senz'altro negativo. Del resto non è che immaginando soluzioni proporzionalistiche in luogo dei sistemi elettorali che abbiamo avuto fino adesso avremmo coalizioni necessariamente più compatte. Probabilmente l'asse della politica si sposterebbe verso il centro, ma dovrebbe comprendere comunque una coalizione di governo, dovrebbe comprendere comunque forze politiche che poi, provenienti da 30 anni di bipolarismo quasi, starebbero insieme fino a un certo punto, cioè la coesione programmatica sarebbe comunque molto molto limitata.
L'Udeur e Clemente Mastella e sua moglie, il 2008 e le dimissioni a seguito della inchiesta di Santa Maria Capua Vetere del 2017, 10 anni dopo poi ci fu una soluzione con formula piena, se non sbaglio cadde il governo Prodi, come ci ricordava Chiara Monte. Questa è una parte importante della storia d'Italia, piena di dettagli emblematici e capaci di raccontare in una sineddo che è abbastanza significativa quella che è la storia del nostro paese, la storia, come dire, anche del sistema politico e partitico. Florida, un'ultima battuta, che siamo in chiusura, abbiamo un minuto e mezzo prima di salutarci. La Toscana come ne esce, diciamo così, da questa vicenda? Come si è svegliato il presidente Gianni questa mattina, secondo lei?
Tranquillo. Più o meno tranquillo, non credo che possano cambiare molto gli equilibri in questo momento. I dati mostrano un certo consolidamento abbastanza diffuso anche in tutti i comuni piccoli, non abbiamo parlato, ma ci sono altri 15 comuni sotto i 15.000 abitanti in cui più o meno ho visto ci sono un po' di liste civiche più o meno di destra o di centrodestra, ma la maggior parte dei comuni sono confermati alla sinistra, quindi la situazione è stabile da questo punto di vista, e questo dovrebbe favorire un'azione di governo regionale più tranquilla. Poi con Alessandro avremo modo in altra occasione di parlare degli effetti che un sistema proporzionale con lo sbarramento al 4% avrebbe, gli effetti sistemici che avrebbe sul sistema politico italiano, ma questa è una discussione teorica che faremo in altra sede.
Professor Chiaramonte, qui dobbiamo fare una trasmissione a parte, mi sembra di capire, su questa cosa.
E su questo punto tutto sommato io penso che contrattare il voto dopo l'elezione, se pigliamo, non so se abbiamo il tempo di entrarci un attimo,
no, no? Velocissimo,
comunque, proprio poi però avrebbe diritto di replica Alessandro, quindi io mi fermo
un qui, flash a testa, un flash velocissimo, perché Florida non può gettare il sasso e ritirare la mano. 10 secondi.
Io penso che se c'è uno sbarramento al 4% con l'attuale assetto dei partiti, ci sarebbero 5 o 6 partiti che superano la soglia. Si smette con la logica del ricatto, perché i partiti grandi non hanno più bisogno di sottostare di cercare il sostegno dei più piccoli. Certo, si crea una situazione di dialettica parlamentare, però sono gli elettori a stabilire il rapporto di forza. A quel punto prevalgono soluzioni centriste. E del resto in moltissime democrazie europee i parlamenti, i governi si formano dopo le elezioni, in Germania addirittura con 2 o 3 mesi di trattative puntualissime. Ogni partito si presenta col proprio programma, non con programmi generici che buoni per tutti gli usi, perché la coalizione così larga obbliga alla genericità. Quindi secondo me gli effetti positivi di un vero ritorno al proporzionale, con uno sbarramento al 4% sarebbero dal punto di vista sistemico positivi, anche se non ci sarebbe la garanzia della cosiddetta governabilità a priori.
Mettetevi comodi, perché segue una prolusione di 40 minuti del professor Chiaramonte a questo punto. No, sto scherzando, professore, 30 secondi, siamo in chiusura.
No, ovviamente ci vorrebbe molto più tempo per argomentare, non che non ci siano dei fondamenti di realtà, ovviamente, in quello che dice Antonio Floridia, perché la frammentazione partitica probabilmente diminuirebbe con una proporzionale con soglia di sbarramento al 4%, più di quanto non avvenga con i sistemi attuali. Però appunto perderemmo, come dire, quel rapporto diretto che gli elettori hanno con la coalizione che scelgono per il governo del paese, e questo è un elemento che avrebbe un impatto comunque sulla percezione degli elettori, sui governi che andrebbero a formarsi in termini di legittimità. E questo è un punto che appunto il cui venir meno non sarebbe di poco conto.
Professore, grazie davvero, Alessandro Chiaramonte, per essere stato con noi. Grazie Antonio Floridia. Grazie, buona giornata. State con noi, sono le 9:02, la Newsline continua con altre questioni di attualità con Chiara Belli tra pochissimo.